La colazione dei campioni, lo show radiofonico dedicato ai libri a cura di Massimiliano Colletti.
Sono le 13.02, oggi è mercoledì 14 ottobre 2015. Bentrovati, bentrovate. Seconda puntata della quarta stagione della colazione dei campioni. Massimiliano al microfono fino alle 14. Qualche interferenza vocale sin dalle prime battute quest'oggi. Una scaletta ricchissima come al solito. Oggi parliamo del premio Nobel della letteratura 2015, Svetlana Alexievich. Lo facciamo insieme a Gian Piero Piretto, professore all'Università di Milano. Poi torna L'assassino del maggiordopo dopo il GR Network delle 13.30, le notizie locali. Rubrica dedicata al noir a cura di Elena Cirioni, oggi si occuperà del romanzo Ira. L'autore si chiama Ern Dahl, ce ne siamo già occupati in passato, il libro è uscito per Marsilio. Ci arrivano anche dei dati dalla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte. Dati che bacchettano i nostri politici, vediamo se riusciremo a parlarne. Perché c'è anche tanta musica da ascoltare, tanti bei dischi sono usciti, stanno uscendo in questo inizio di stagione. Tra questi ce n'è uno che è a firma di uno dei nostri musicisti preferiti. Lui si chiama John Grant e il 9 di ottobre è uscito con l'etichetta Bella Union con un nuovo album. Abbiamo già ascoltato durante la settimana scorsa a Maps. È il terzo album in studio di John Grant dopo l'incredibile Queen of Denmark del 2010. E dopo la svolta synth di Pale Green Ghost uscito nel 2013. La traccia che voglio farvi ascoltare si chiama Disappointing, c'è un featuring di Tracy Thorn degli Everything But The Girl, ce l'andiamo ad ascoltare, lui è John Grant e questa si chiama Disappointing.
And Earl Grey malts, ocelot babies, but not bath salts. Harvest moon in the arms of a tree, which has been growing there for centuries. Bassoons, trombones, and French horn sections, bass clarinets, and string art collections. Owls and good socks when they do not match. And Sherry, Tina, Amy, and Rachel Dratch. All these things, they're just disappointing. Рахманин, Скрябин, Прокофьев, Достоевский, Булгаков, Высоцкий, and Лев.
Francis Bacon and the Dolomites, ballet dancers with or without tights, Central Park on an autumn day, always be stunning and never cliché. All these things are just
John Grant, quello che stiamo ascoltando mentre sfuma. Terzo lavoro in studio, si chiama Grey Tickless Black Pressure, uscito per Bella Union il 9 di ottobre. È un titolo curioso, Grey Tickless viene dallo slang islandese e insomma significa un po' crisi di mezza età, mentre Black Pressure è la traduzione letteraria del termine usato dai turchi per indicare un incubo. C'è anche un video per questa Disappointing, l'abbiamo postato nel nostro account di Twitter, ma insomma lo trovate anche su YouTube. Principalmente sul nostro account di Twitter e poi secondariamente anche su YouTube. E vabbè, oltre Twitter c'è anche una pagina Facebook, la Colazione dei Campioni, se volete interagire con noi in diretta. Così come sempre disponibili sono i nostri numeri 348-7649-289, SMS o WhatsApp o diretta a @radiocittadelcapo.it per la mail. Ora cambiamo argomento perché parliamo dell'ultimo premio Nobel per la letteratura 2015, Svetlana Alexievich. E per farlo abbiamo contattato il professor Giampiero Piretto dell'Università di Milano. Giovedì scorso è stato assegnato il premio Nobel per la letteratura. La notizia è, come al solito, non ha vinto né Murakami né Philip Roth. Ad aggiudicarselo è stata invece una scrittrice metà ucraina e metà bielorussa. Si chiama Svetlana Alexievich, ha 67 anni e per parlarne abbiamo al telefono il professor Giampiero Piretto, che insegna, mi corregga se sbaglio, professore cultura russa e mitologia della cultura visuale all'Università di Milano. Innanzitutto le do il benvenuto qui alla colazione dei campioni e buongiorno.
Grazie, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori, perfetta la mia breve biografia.
Allora, iniziamo proprio, le chiedo chi è Svetlana Aleksijevic, per chi non ha mai sentito parlare, insomma l'Accademia spesso ci sorprende con questi Nobel, non so se anche per lei è stata una sorpresa.
Dunque, in effetti Svetlana Aleksijevic non era ancora molto nota fra il grosso pubblico. Io avevo avuto il piacere di conoscerla personalmente nel mese di settembre al Festival Letterature di Mantova, dove gli organizzatori mi avevano invitato a gestire l'incontro con lei, quindi grande piacere e onore di poterla intervistare. Avevo letto i suoi libri in precedenza, visto che mi occupo di cultura russa, sovietica e post-sovietica, facevo parte un po' del gruppo magari più ristretto di persone che non potevano non conoscerla. È stata una piacevole sorpresa scoprire che a Mantova la Basilica Palatina che ospitava l'evento fosse gremita. D'accordo, anche il pubblico del Festival di Mantova è un pubblico di eletti, di addetti al lavoro, di persone interessate, ma decisamente il seguito che ha il pubblico che ha frequentato, che era presente all'incontro con Svetlana Aleksijevic, era preparato, la conosceva e aveva un sacco di domande in serbo. Infatti il tempo come sempre non è bastato e molte mani sono rimaste ancora alzate quando ci siamo dovuti congedare da lei. È una signora, una giornalista, che tra l'altro in questi giorni successivi all'assegnazione del premio sono partite molte polemiche, dal mio punto di vista dirò subito un po' sterili, sul fatto che i suoi libri non siano letteratura a tutti gli effetti e quindi contestazioni alla giuria che ha assegnato il Nobel per la letteratura ad una giornalista, si dice, dicono i detrattori, tentando di svilire il suo contributo. Io personalmente considero i suoi testi di grande valore anche dal punto di vista letterario. È vero che non sono né romanzi, né poesie, né poemi, sono delle interviste, sono raccolte moltissime interviste realizzate dall'Aleksijevic stessa naturalmente, quindi un po' c'è anche lo storytelling, quindi questo atteggiamento della narrazione orale, della storia orale, e da parte dell'autrice c'è stata intanto la scelta delle persone da intervistare, il montaggio, la trascrizione e il grande rispetto, questo ritengo che sia un merito quasi letterario, per lo stile delle varie persone con cui ha dialogato. Ci sono stili diversi, ci sono lessici diversi, ci sono citazioni, esperienze diverse e tutto questo ritorna nelle sue pagine. Quindi il problema preso in considerazione fondamentalmente era la vita nella Russia post-sovietica o nell'universo post-sovietico, non soltanto in Russia, e queste testimonianze riportano alla luce problemi talora dimenticati, talora superati o ritenuti passati e privi di interesse, oppure psicologicamente rimossi. Quindi il rapporto con lo stalinismo, le nostalgie per l'Unione Sovietica, per il regime da un lato e per l'atmosfera della vita quotidiana dall'altro, e il testo su cui si è basato l'incontro mantovano, che è l'ultimo fra le sue pubblicazioni ad essere uscito in traduzione italiana, si intitola Tempo di seconda mano. Quindi la visione dell'Aleksijevic sulla contemporaneità della Russia è preoccupante, perché tornerebbe un tempo che è quello dello stalinismo, quindi con atteggiamenti, modalità di pensiero, di comportamento, di gestione politica che già si è vissuto, quindi non sarebbe un tempo nuovo e originale, ma una riproposizione, ripeto, preoccupante e pericolosa, di realtà già affrontate, la cui esperienza parrebbe non avere insegnato nulla.
E tra l'altro poi, insomma, leggiamo dalla sua biografia, la Aleksijevic è lei stessa in esilio volontario a Parigi, vive a Parigi,
è rientrata recentemente in Bielorussia e dopo anni passati a Parigi, e proprio a Mantova mi ha detto sono tornata in tempo per assistere all'ultimo sfacelo putiniano, quindi con un po' di feroce autoironia. D'altra parte, mi ha detto, la sua famiglia vive lì, ha una nipotina di cui ha parlato raccontando alcune esperienze della sua vita in Bielorussia, e ha voluto tornare nel suo paese, dove peraltro i suoi libri sono ancora fuori legge, e mi diceva che arrivano di contrabbando dalla Russia, quindi in Russia circolano liberamente, mentre nel regime di Lukashenko in Bielorussia sono proibiti. È anche vero, adesso la storia naturalmente dovrà tenere conto di questo riconoscimento, che Lukashenko ha pubblicamente mandato le sue congratulazioni a Svetlana Alexievich per la vincita del Nobel, mentre Putin si è astenuto dal farlo. E allora anche su queste cose ci sarà da leggere, da interpretare, aspettarsi e capire quali conseguenze potrà avere anche la politica, perché indiscutibilmente c'è una matrice politica innegabile in questo riconoscimento.
Beh, conoscendo insomma l'opera dell'Alexievich, direi che ci sarà da, probabilmente sfrutterà, ecco, i riflettori puntati dopo il Nobel per appunto per porre ancora più l'accento sulla situazione politica che insomma lei stessa si trova a vivere. Insomma, è tornata in patria, ma da quanto ci sta insomma riferendo non è reintegrata completamente.
No,
diciamo.
Sicuramente no, la situazione non è ideale né per lei né soprattutto per molti dei suoi concittadini. Lei vive, lei gode comunque di alcuni privilegi. Si parlava anche della sua sicurezza personale, le è stato chiesto se si sentisse minacciata, lei ha detto no, assolutamente no, non ho mai percepito pericolo, né la paura di eventuali ritorsioni mi ha mai fermato o ostacolato nelle mie ricerche o nella mia volontà di andare fino in fondo, quindi un grande coraggio e anche una grande onestà intellettuale, direi, nella varietà di testimonianze che ha raccolto, quindi avrebbe potuto essere molto più faziosa, visto che non nasconde le proprie posizioni politiche, lei è dichiaratamente antiputiniana, ma l'equilibrio che ritorna nelle sue pagine l'ho ritrovato anche nel suo intervento personale, quindi racconta, commenta, analizza, approfondisce problemi di notevole portata, di gravità e di delicatezza estrema, ma sempre con il debito distacco, con molta calma, con molta quiete, direi, con serenità, quindi non cavalca tigri, non alza la voce, non diventa roboante, non è predicatoria, ma appunto molto onesta e molto corretta in tutte le sue posizioni.
Coraggio è una parola, diciamo, chiave nella descrizione dell'opera dell'Alexievich, messa in evidenza anche nelle motivazioni dell'Accademia svedese, che insomma ne ricordiamo, è stata premiata per la sua opera polifonica, un monumento al coraggio e al dolore della contemporaneità. Per cui insomma tutti elementi già messi in evidenza sin dalle motivazioni, e l'opera polifonica si riferisce proprio a questo, alle tante voci che vengono rappresentate.
Tante voci, e direi ripescando le teorizzazioni di Bakhtin di alcuni decenni fa dedicate a Dostoevsky, Bakhtin aveva definito i romanzi di Dostoevsky romanzi polifonici proprio perché l'autore permetteva ai propri personaggi di esprimere autonomamente il proprio punto di vista, quindi non era un autore che condizionasse i propri personaggi facendoli parlare invece sua, come per esempio fa Tolstoi, sempre secondo le teorizzazioni di Mikhail Bakhtin, ma lasciava un'assoluta autonomia, quindi anche in questo direi sta la polifonia nelle opere dell'Alexievich. Ha raccolto le testimonianze più diverse, con toni, con impeti, con motivazioni svariatissime, e le ha riportate con assoluta onestà, quindi la pluralità di voci è davvero un compendio straordinario di storia, è stata da alcuni anche accusata di essere sentimentalmente piagnona per la presenza del dolore, ecco, anche da questo io prenderei nette distanze, perché insomma, parlare di un'epoca come quella dello stalinismo non può prescindere dall'esperienza del dolore, ma non c'è né sentimentalismo né compiacimento o ripiegamento su se stessi, anzi emerge, se ne è anche dibattuto nell'incontro mantovano, la dicotomia euforia e terrore che regolava quegli anni. Quindi le stesse persone che lei ha intervistato parlano di sé, ricordando i famigerati anni 1936, 37, 38, ricordando come da un lato fossero entusiasti per l'adesione ideologica al regime e dall'altra assistessero alle sparizioni, alle deportazioni, alle purghe. E ci sono casi obiettivamente strazianti, ma non c'è mai un compiacimento del dolore o tantomeno la ricerca di una morbosità per raccogliere un maggior numero di lettori. Ecco, questo assolutamente no.
Inevitabile le polemiche, insomma, l'abbiamo anticipato in apertura riguardo proprio alla purezza letteraria della scrittura dell'Alexievich. Alcuni non hanno gradito, c'è invece chi insomma ha gongolato parecchio su questo Nobel, come Roberto Saviano, giustamente, perché insomma anche la sua scrittura si muove un po' al confine tra fiction e non fiction. Secondo Saviano, insomma, che riporta tanti casi, poi c'è un suo intervento su Repubblica che è uscito qualche giorno fa, insomma, vengono citati diversi casi di letteratura di questo tipo. Secondo Saviano, troppo spesso è stata relegata, insomma, considerata letteratura di serie B. Insomma, lei già un
secondo
po' espresso.
Appunto, sì, giornalismo magari di prestigio, di qualità, ma pur sempre con uno sguardo che da parte dei letterati o dei critici letterari rimette in campo vecchie questioni, cioè quella dell'egemonia della letteratura rispetto ad altre forme di cultura e di scienza, o anche in ambito accademico a nette definizioni tra settori disciplinari. Qui finisce l'arte vera, la cultura alta, là comincia la divulgazione. Ecco, io sono un acceso sostenitore dell'abbattimento di confini disciplinari, un grande sostenitore della transdisciplinarità, quindi dal mio punto di vista sicuramente questa è letteratura a tutti gli effetti, e il fatto che non sia un romanzo, ma ecco, si è parlato di saggio romanzo è una definizione che mi sembra azzeccata, a condizione che non diventi romanzesco o romanzato. Ecco, non c'è nessuno sconto alla realtà dei fatti, alla tragicità dei fatti presi in considerazione. L'approccio e l'analisi è, da un punto di vista teorico e metodologico, rigoroso, serissimo, e di conseguenza io personalmente non ho alcun problema a definirla letteratura a tutti gli effetti, quindi sposando la causa di Saviano e andando contro invece ai cosiddetti puristi della letteratura che guardano ancora dall'alto al basso a queste forme.
Del resto poi anche con Dario Fo, insomma, c'erano stati un po' discorsi dello stesso tipo. Perché insomma anche Dario Fo certamente non ha scritto romanzi,
ma ha scritto altre cose ed è uno scrittore a tutti gli effetti, oltre ad essere ad avere anche tante altre componenti nello spettro che lo caratterizza, e questo forse disturba chi cerca la purezza appunto monodisciplinare, un unico ambito in cui io manifesto la mia arte, la mia estetica, la mia poeticità, e se ci sono contaminazioni o magari legami più diretti con la vita quotidiana o con la storia, allora questa non è più letteratura vera e pura. Credo che leggere i libri di Svetlana Alexievich sia il modo migliore, per chi ancora non l'avesse fatto, per rendersi conto che queste contestazioni sono piuttosto aride.
E io chiuderei proprio così, professore. Alla fine questi appuntamenti, questi premi ci servono per andare a recuperare o scoprire o riscoprire autori che non conoscevamo. Le chiederei proprio per i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, da dove partire, un po' un percorso ideale nella bibliografia italiana di Svetlana Alexievich.
Un andamento cronologico, il primo, sono tutti tradotti in italiano e ce n'è uno ancora in corso di traduzione, quello dedicato alle donne, la guerra non ha un volto di donna, quindi lei ha dato spazio appunto ancora al concetto di polifonia, alle voci di chi solitamente la storia ufficiale non prende in considerazione, dunque una storia scritta dal basso o scritta da categorie di persone che non hanno accesso ai manuali e che non sono considerati grandi personaggi. Un altro estremamente interessante è quello dedicato ai giovani che hanno combattuto nella guerra in Afghanistan, quindi ragazzi di zinco, e poi quest'ultimo è Il tempo di seconda mano, che è lettura estremamente impegnativa, sia perché è molto lungo, sono quasi 700 pagine, sia perché la realtà che prende in considerazione non può essere consumata velocemente, richiede attenzione, meditazione e anche di essere diluita nel tempo. Io lo considero, questo tempo di seconda mano, uno degli affreschi più straordinari di storia russa, sovietica e post-sovietica. Si parla di letteratura, si parla di storia, si parla molto di musica e di canzoni, quindi il ritmo della narrazione, della lettura è intercalato con citazioni di versi di canzoni che per la cultura russa sono state sempre fondamentali e che nelle interviste di questi vari personaggi, di queste varie persone, ricorrono costantemente. Durante l'intervista si mettevano a cantare, che fossero da soli o in compagnia, e l'Alexievich giustamente riprende queste canzoni, riprende il testo, quindi è un tocco ulteriore di straordinaria polifonia.
Benissimo, ricordiamo che in Italia le opere di Svetlana Alexievich sono tradotte per la maggior parte dall'editore EO, tranne appunto quest'ultimo libro che invece è uscito con Bompiani.
Con Bompiani, sì.
Esatto. Professore, la ringraziamo.
Grazie a lei, grazie a voi e buona giornata a tutti.
Alla prossima, grazie.
Alla prossima,
grazie.
Buongiorno.
Ringraziamo ancora una volta Giampiero Piretto dall'Università di Milano, con cui abbiamo parlato di Svetlana Alexievich, che è l'ultimo premio Nobel per la letteratura, è stata premiata giusto la settimana scorsa. Ora il GR Network da Radio Popolare, poi le notizie locali e poi torniamo in diretta con la colazione dei campioni.
Colazione dei campioni.
It's time we get down, ladies and gentlemen, and get the slides out of this funk pit. Get down, 1, 2, 3, go!
13:38, torniamo in diretta, la colazione dei campioni, fino alle 14. Dopo Svetlana Alexievich, Nobel per la letteratura 2015, cambiamo argomento. Torna una rubrica, una delle nostre rubriche storiche, L'assassino e il maggiordomo, a cura di Elena Cirioni. Oggi prende in considerazione un romanzo scandinavo, come spesso capita. Lui si chiama Arn Dahl. E ha pubblicato con Marsilio un libro dal titolo Ira. La traduzione è di Carmen Giorgetti Cima. E andiamo a sentire che cosa ci racconterà Elena su questo libro.
Good evening, ladies.
Tutti tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo giocato al gioco delle sedie. Per quei pochi che non lo hanno ancora mai fatto, ecco come funziona. Si mettono in cerchio delle sedie, una in meno del numero dei giocatori. Si accende la musica e a questo punto i giocatori dovranno ballare. E non appena la musica verrà spenta, tutti dovranno correre per accaparrarsi una sedia. Chi rimane senza sedia è eliminato. E così via, fino a quando rimarrà un solo vincitore. L'ultimo libro di Arndal, Ira, edito in Italia da Marsilio e tradotto da Carmen Giorgetti Cima, struttura la sua linea narrativa su questo gioco, soltanto che l'eliminazione è molto più diretta e definitiva. Come in tutti i giochi che si rispettino, all'inizio ci si affida al caso. Nient'altro che una semplice coincidenza sembra legare tre morti. La prima è quella di un famoso chirurgo plastico trovato impiccato nella sua villa in Francia. La seconda è quella di un trafficante d'armi albanese fatto fuori in una bettola. E infine c'è il cadavere di un importante politico ritrovato orribilmente mutilato sull'isola di Capraia. Niente pare collegare questi tre delitti. Ma Paul Gelm e il suo gruppo investigativo non si fidano delle coincidenze e iniziano a indagare, scoprendo una fitta rete di criminalità che porta fino a una ricerca scientifica deviata. Le premesse di Ira lasciano intendere a una trama fitta che può lasciare perplessi e confusi. Ma non bisogna lasciarsi confondere da questo labirinto, ricco di trucchi e escamotage, fatti non per allungare la storia e cercare un finale coerente, ma studiati per costruire un thriller narrativo completo. Questa volta Arn si sposta dai confini della sua penisola scandinava e invade l'intera Europa, che è la vera protagonista del romanzo. Un continente cupo, popolato di isole prigioni, dove qualcuno sta preparando inquietanti esperimenti scientifici su cavie umane. L'anima di queste descrizioni è talmente tetra da ricordare certe visioni della letteratura gotica, sempre presenti nella narrativa di Arn, ma stavolta molto più marcate. Il male, qui, non è un unico uomo, ma un gruppo di persone non ben identificate che agiscono in maniera subdola, indisturbate, tra potere economico, militare e politico. Questi uomini si nascondono dietro ben due serial killer che con un macabro gioco agiscono, uno ignaro dell'altro, finché non si ritrovano a uccidere la stessa vittima. Un gioco, appunto, che è la struttura di partenza che lega la costruzione di ogni giallo che si rispetti. E non è un caso se l'autore ha dato a questo e agli altri libri della serie titoli con nomi di giochi, come Mosca cieca o Il telefono senza fili, trasformati in altre parole nella traduzione italiana. Come Arn ha sempre abituato i suoi lettori, dietro l'intricata trama del thriller si innestano dinamiche sociali contemporanee, spunti di riflessione sulla società europea, senza rinunciare a una vena critica sempre molto esplicita. Ma in Ira, oltre a questo, troviamo qualcosa in più. Si può dire che con questo romanzo Arn sia andato molto più a fondo, andando ad analizzare le ragioni del male, incontrando la parte oscura del mondo, senza per forza dover ricorrere a banali criminalizzazioni, ma spingendo i lettori a riflettere sull'identità del male. Questo è un passaggio fondamentale per gli scrittori di gialli, che ha permesso ad Arn di non essere sempre riconosciuto come l'ennesimo scrittore di romanzi crime seriali. Il leader perfetto era un uomo bello, intelligente e privo di capacità empatica. Niente di strano. Non era la descrizione di un sacco di persone? E vaste aree del mondo non erano già dominate da persone di quel genere? Che con un termine un po' più carico potevano essere definite psicopatiche? Era davvero di altri psicopatici che il mondo aveva bisogno? Yelm era un capo. Adesso. e nonostante la cerchia di subordinati fosse limitata, aveva tratto un paio di conclusioni. Per ottenere risultati concreti era necessaria una certa fermezza, e per raggiungere tale fermezza era talvolta necessario ignorare gli effetti collaterali delle proprie decisioni. Ma già lì era in agguato il risvolto psicopatico: infischiarsene degli effetti e inseguire i risultati. Di tanto in tanto ne era consapevole, ma sapeva anche che le decisioni migliori potevano essere prese solo quando si tenevano nella massima considerazione le conseguenze umane di quelle stesse decisioni, anche se forse questo dipendeva dal fatto che i suoi obiettivi non erano né il potere né il denaro. Certo, la necessità di denaro condizionava il lavoro del gruppo in maniera molto seccante, e i giochi di potere lo determinavano più di quanto avrebbe mai potuto immaginare. Ma non era questo il fine ultimo. Il fine ultimo era catturare i delinquenti. Si chiese quanto sarebbe stato diverso il suo modo di pensare, o addirittura quanto sarebbe stato diverso il suo cervello, se si fosse trovato a collaborare con un'alleanza militare, la cui meta sarebbe stata il potere, o con una grande azienda, la cui meta sarebbe stata il denaro. Sarebbe diventato uno psicopatico? No, stabilì con l'autorità del capo. Alla lunga vincevano sempre le decisioni sostenibili sotto il profilo relazionale, anche se relative al potere e al denaro. La brama non funzionava. Alla lunga la brama si rivelava sempre controproducente, anche se forse era proprio il lungo termine il problema. D'altro lato, un certo tipo di educazione aveva dominato nelle scuole militari e nei collegi, dove i figli delle classi superiori imparavano da una serie di raffinate angherie quanto superflue fossero tutte le forme di condivisione. Lì si apprendevano il senso della gerarchia e l'arte di calpestare i più deboli, senza provare alcun rimorso. E anche che era lodevole procurarsi bonus e benefit, mentre metà della forza lavoro perdeva il proprio lavoro. Davvero un sistema così efficace poteva essere modificato?
ed è un graditissimo ritorno quello che arriva dopo 9 anni da Notes and Like, l'album del 2006 a firma Mrs. John Soda. La band tedesca arrivata al terzo album, questo che stiamo, di cui stiamo sentendo una traccia che si chiama O7, l'album si chiama Loom ed è uscito il 2 ottobre per More Music. Bello, 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 sono contento, proprio contento che sono tornati Mrs. John Soda. Oh, intanto ringrazio Elena Cirioni per L'assassino e il maggiordomo, questo Arndal e Ira, il libro di cui ci ha parlato, uscito per Marsilio. You heard? Take your hands, everybody! Non arrivano buone notizie dalla Bookmesse, dalla fiera internazionale di Francoforte, la fiera internazionale del libro di Francoforte. È proprio uscito un comunicato stampa pochi minuti fa. E insomma, ci sono i soliti dati negativi riguardo alle vendite del libro. E volevo giusto riportarvi una dichiarazione insomma abbastanza forte di Federico Motta dell'Associazione Italiana Editori, che dice: l'editoria italiana intravede un miglioramento nel 2015, ma il segno è ancora meno. Stiamo lavorando duro per arrivare al segno più attraverso investimenti, innovazione e cambiamenti nell'essere editore oggi. C'è però un problema di fondo. È arrivato il momento di smetterla con i proclami d'amore per il libro e la lettura che non si traducono in azioni serie ed efficaci. Vi sono sistemi semplici per definire cos'è una priorità e dove si investe prima che altrove. E allora, 33 milioni di euro è il budget del Centre National du Livre francese, e scusate il mio francese, mentre 1 milione è quello del nostro centro per il libro. 33 milioni contro 1 milione. La verità è che la classe dirigente politica, ma non solo, non sa cos'è un libro perché non legge nemmeno un libro all'anno. È così per il 39,1% dei dirigenti e professionisti italiani, contro il 17% di francesi e spagnoli. Il segno più o meno del nostro mercato, al netto di ciò che possiamo fare noi come settore, è solo una conseguenza. Così Federico Motta dalla Bookmesse di Francoforte. Insomma, mi sembrava una dichiarazione, insomma, da condividere con voi. Così come voglio condividere con voi saluti per questa puntata di oggi che giunge al termine. Ringrazio ancora una volta i nostri ospiti, Gian Piero Piretto che ci ha parlato di Svetlana Aleksejevic, Nobel per la letteratura 2015. Ringrazio Elena Cirioni che ci ha raccontato di Arndal e il suo Ira, edito da Marsilio. Podcast di questa portata lo troverete sul sito di radiocittadelcapo.it. Capture and everybody, la colazione dei campioni torna mercoledì prossimo puntuale alle 13. Dopo di noi Sound and Vision, per cui restate all'ascolto di Radio Città del Capo. Da Massimiliano Colletti è tutto, un buon pomeriggio, grazie, ciao.
Times are getting hard, boys. Money's getting scarce. Times don't get no better, boys. Gonna leave this place. Take my true love by her hand. Lead her through the town. Say goodbye to everyone. Goodbye to everyone. Had a job a year ago. Had a little home. Now I've got no place to go. Guess I'll have to roam. Take my true love by her hand.
lead her through the town. Say goodbye to everyone, goodbye to everyone.
Every wind that blows, boys, every wind that blows carries me to some new place heaven only knows.
Take my true love by her hand, lead her through the town. Say goodbye to everyone, goodbye to everyone.
Times are getting hard, boys. Money's getting scarce. Times don't get no better, boys. Gonna leave this place.
Take my true love by her hand, lead her through the town. Say goodbye to everyone, goodbye to everyone.
Take my true love by her hand, lead her through the town.
Avete ascoltato La colazione dei campioni, lo show radiofonico dedicato ai libri di Radio Città del Capo.
Say goodbye to everyone.
Goodbye to everyone.